Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
Puntuale come sempre, amici in ascolto, vi giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Nella puntata odierna ci occuperemo del Maiori Music Festival, seguiranno gli attesissimi consigli di Matilde e infine scopriremo il santo di oggi.
Festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E dalla regia mi dicono che siamo già collegati con il direttore artistico del Maiori Music Festival, Salvatore dell'Isola. Buongiorno Salvatore.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
Diamoci pure del tuo, eh?
Va bene.
E Salvatore, quando avete avuto l'idea di creare questa orchestra di fiati e percussioni?
Sì, nel 2016 ci è venuta questa idea di creare questa orchestra di fiati in seguito ad un corso orchestrale durante la prima edizione del Maiori Music Festival, che si tiene ogni mese di settembre a Maiori, proprio nella cittadina qui in Costiera Amalfitana.
Possiamo dire che obiettivo è la promozione e la realizzazione di un percorso come momento di crescita e la creazione di uno spazio culturale finalizzato a promuovere la pratica musicale orchestrale come momento educativo, responsabilizzando in particolare i giovani.
Sì, i giovani, è nato proprio per creare uno spazio culturale per i giovani, quindi attraverso la musica è un messaggio universale, la musica, quindi attraverso quest'arte di creare uno spazio che serva ad aggregare anche socialmente tutti i giovani. Quindi ci è venuta questa idea e devo dire che sta andando avanti, noi portiamo avanti questo progetto già dal 2016.
Thank you. molti anni fa, Giovanni Paolo II, parlando della musica, disse: la musica ha un linguaggio universale capace di suscitare profonde emozioni, di trasmettere sentimenti nobili, e l'umanità ha un grande bisogno proprio della bellezza della musica. Tu sei d'accordo?
Come no, la musica è un messaggio universale.
E la musica, come del resto lo sport, richiede tanto impegno, tanto sudore.
C'è tanti anni di studio, ma anche di dedizione e passione. Senza di essere la musica non si raggiungerebbero buoni risultati, ma non conta quello, conta saper stare insieme, saper creare degli spazi, dei progetti attraverso la musica, di aggregazione e tutto.
Quando ha esordito l'orchestra e dove?
L'orchestra ha esordito il 25 marzo 2017 presso il Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo di Maiori, in occasione dell'evento Air Tower, un evento mondiale promosso dal WWF. Diciamo che l'orchestra era nata da due o tre mesi, e è stato un trampolino di lancio per le varie attività che poi si sono susseguite. Quindi diciamo che il 25 marzo abbiamo esordito, per poi fare altri concerti presso a Maiori partecipando al simposio Mediterraneo Horn Sound, e anche a Napoli alla rassegna di musica e teatro su gestione all'improvviso presso il parco archeologico del Pausilipo di Napoli.
Ecco, prima di congedarci, Salvatore, sì, quali sono i vostri prossimi impegni? Dove possiamo venirvi ad applaudire?
I prossimi impegni sicuramente a Maiori, in Costiera Amalfitana, però stiamo organizzando anche altri concerti a Vietri, Vietri sul Mare, ad Amalfi, a Napoli. Anche c'è un altro gemellaggio previsto in atto quest'anno, oltre alla che abbiamo fatto l'anno scorso un gemellaggio con la Spagna, quest'anno forse andremo in Svizzera il 2 e 3 giugno. Quindi diciamo come si collega al discorso che facevamo prima, che la musica appunto unisce più popoli, è un linguaggio universale. Quindi.
Un'ultima curiosità, sono previsti dei laboratori per la formazione musicale dei ragazzi?
Sì, sono previsti laboratori per ragazzi a partire dai 6 anni, proprio per impostarli già come propedeutica strumentale, impostarli già all'utilizzo di uno strumento, all'uso di uno strumento musicale, per poi indirizzarsi verso l'orchestra. Quindi diciamo che come se fosse una creazione di una junior orchestra.
Salvatore, allora grazie per quanto ci hai detto, e io ti auguro ogni bene e una buona giornata.
Buona giornata, buona giornata.
diamo subito il nostro benvenuto, il nostro saluto all'amica Matilde che ci ha raggiunto in studio anche questa mattina.
Buongiorno Orazio, oggi andiamo in India. Voglio rivivere l'avventura indiana dei Beatles quando nel lontano 68 i baronetti di Liverpool si ritirano in un ashram di meditazione a Rishikesh per scrivere canzoni. Siamo a 6 ore di treno da Delhi ai piedi dell'Himalaya, però oggi la foresta ha inghiottito gli edifici in rovina di questo centro, ma presto il complesso tornerà a vivere grazie a un museo dedicato proprio alla band inglese.
Se chiudiamo gli occhi per un istante, Matilde, siamo sulle rive del Gange. Bob Spitz, un biografo della band, racconta che lontani dal fragore della metropoli, Lennon e McCartney avevano ritrovato il flusso della creatività e una certa pace nel loro rapporto. Insomma, avevano proprio in questo villaggio indiano ripreso a scrivere musica.
Sì, Orazio, la band con la meditazione voleva ritrovare il suo fulcro. Qui Harrison apprende l'uso del sitar, strumento a corde indiano molto simile a un liuto.
Il villaggio oggi torna alla vita con il Festival Internazionale dello Yoga.
Pensa che c'è addirittura una cattedrale dei Beatles ricavata da un muro decrepito dove generazioni di visitatori hanno lasciato graffiti e messaggi ispirati ai brani più celebri del gruppo.
Ma torniamo sui passi della Beatles mania, facendo meno strada. Cosa ci consigli, Matilda?
Il museo dei Beatles a Liverpool. Liverpool è la città natale dei Beatles e iniziamo una visita nel locale The Cavern Pub, dove la band ha iniziato a esibirsi. Sempre a Liverpool vi consiglio di andare in Penny Lane Street, la via del quartiere di Church, dove John e Paul hanno trascorso la loro infanzia.
All'epoca i quattro sconosciuti si chiamavano ancora The Quarrymen. Andiamo ora a Londra, che li ha consacrati a vera leggenda della musica. Qui diventano i Beatles.
Orazio, inizierei con il luogo culto della foto in strada, Abbey Road.
Ma parli della foto in cui i quattro attraversano le strisce pedonali e l'unico a non indossare le scarpe è Paul McCartney. La foto, mi sembra, è stata immortalata nella copertina dell'omonimo album dei Beatles.
Amici di Radio Vaticana Italia, Orazio è molto ferrato sui Beatles, esatto. È impossibile resistere alla tentazione di mettersi in posa nel famoso incrocio nei pressi degli Abbey Road Studios, dove i Beatles hanno registrato la maggior parte dei loro dischi.
E lo sai che i Beatles hanno venduto oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo? In cosa sono stati innovativi i Beatles?
Direi che hanno introdotto la formula vincente del riff, cioè il ritornello. Nessuno di loro è leader, tutti e quattro cantano, e il gruppo insomma a fare la differenza, la forza della British Revolution nei costumi e nei gusti musicali, quella che i quattro non trovano più nel 1970 con lo scioglimento ahimè del gruppo.
E John Lennon muore l'8 dicembre del 1980, assassinato davanti al portone della sua casa newyorkese. E quella è stata proprio una triste pagina, Matilda.
È vero, Orazio, ma i Beatles restano eterni con le loro canzoni, da quelle leggere degli esordi beat a quelle più complesse dell'ultima fase della band, comunque tutte entrate di diritto nella storia della musica. Io ricordo una canzone in particolare bellissima, Let It Be, scritta da Paul McCartney all'indomani di un sogno che aveva fatto, nel quale sua mamma lo rassicurava dicendogli che tutto sarebbe andato bene. Ricordiamo che la mamma di Paul era morta di cancro quando lui aveva solo 14 anni e lo stesso destino purtroppo incontra sua moglie Linda nel 1988.
Let It Be è una canzone di speranza, Matilde, che ci ricorda di non lasciarci mai andare allo sconforto. E questa mattina noi la dedichiamo ai nostri ascoltatori.
Buona musica allora a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana Italia, buona musica nel cuore.
E velocemente, Matilde, prima di congedarci, ci ricordi il tuo indirizzo?
www.isegretidimatilde.com per chi vorrà chiaramente cliccare sulla pagina del blog.
Grazie e ancora buona giornata alla nostra Matilde.
is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Yeah, let it be. Well, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be.
E in chiusura scopriamo il santo di oggi. Oggi 14 marzo, la Chiesa ricorda Santa Matilde. Matilde di Sassonia fu sposa di Enrico, re di Germania, e madre di Ottone, futuro primo imperatore di questo nome. La condizione regale di Santa Matilde non deve far credere che ella sia stata privilegiata nel raggiungere la perfezione spirituale. Al contrario, ella fu vera martire della propria condizione, perché i suoi stessi figli, fatti l'un dell'altro nemici per rivalità dinastiche e gelosie di potere, avvelenarono la vita della madre. Infaticabile nelle opere buone e generosissima nella carità, Matilde fu l'angelo benefico dei suoi sudditi, finché ebbe accanto a sé il marito che l'amava e l'incoraggiava. Ma alla morte di Enrico i due figli si contesero la successione, rendendo la sua vita un purgatorio, non soltanto con le loro poche fraterne contese, ma anche accusando apertamente la madre di aver dilapidato le sostanze familiari e l'erario del regno con la sua eccessiva generosità. Per umiliarla, essi privarono Matilde di ogni ricchezza e perfino dell'usufrutto regale. La regina benefica si ridusse così alla stregua del più misero dei suoi beneficati, senza levar mai una parola contro tale ingiustizia o in favore dei suoi diritti. Pianse, sì, non per sé, ma per i figli resi ciechi dall'egoismo. Pregò per il loro ravvedimento, non per la propria riabilitazione. E le sue lacrime, le sue preghiere raggiunsero il risultato sperato. Pentiti della loro durezza, i figli le chiesero perdono, la reintegrarono nei diritti, le restituirono l'uso delle ricchezze. Matilde poté così riprendere, infaticabile, la sua opera in favore dei bisognosi, dei malati, degli afflitti, che continuò paziente fino al giorno della sua morte, nel 968, nel monastero da lei fondato.
Il tempo a nostra disposizione è terminato. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi una felice e serena giornata.
Cristo, che sulla croce